Allora, a proposito della questa innovazione all'interno, chiamiamo, dei costumi, della società, occorre che il teologo intervenga per capire e per delucidarci di fronte a queste posizioni così distanti. È per questo che questa sera abbiamo due illustri teologi, noi siamo molto contenti di averli con noi, e chiedo a Lidia, pastora battista di Varese, molto conosciuta, se può iniziare questa nostra tavola rotonda.
Chi può scrivere che mi ringrazia?
Certo.
Questo riusciamo a avere anche.
A meno che tu voglia venire qui?
No, ma forse riusciamo anche a accendere una luce qua.
Certo. Facciamo tutto.
Così ci vediamo. Allora, se no mi sento in un interrogatorio. Io vi ringrazio di questa opportunità. Io non vi parlo da teologa, io vi parlo da pastora. E ci tengo a questo sguardo dal basso, questo sguardo dalla comunità, perché così posso raccontarvi più tranquillamente quello che si muove nel sentire comune, la sensazione. Uso due vocaboli, irritazione e dolore. Irritazione è il primo sentimento che associo a nelle nostre chiese. Io chiaramente parlo di la realtà che conosco, il mondo delle chiese protestanti. Io ero al sinodo ed ero anche nell'assemblea congiunta della federazione quando le chiese della riforma storica battiste, metodiste e valdesi, ma insieme anche i luterani e gli avventisti hanno insieme votato il quesito, che era un po' diverso, nel senso che in realtà la domanda che è arrivata alle chiese era un quesito molto diretto e non era tanto se a favore o contro l'omosessualità, ma era laddove due persone, nella libertà, nella responsabilità e nella fedeltà si amano, quell'amore è da Dio o no? Per cui il quesito ci ha intrigato, impegnato, però uso la parola irritazione come prima parola perché quando si parla di omosessualità all'interno delle nostre chiese, la prima sensazione è di un senso di irritazione. Un senso di irritazione da parte di coloro che ritengono che alcune mode della società secolarizzata vogliano prepotentemente entrare nelle nostre chiese e dunque c'è questa irritazione per il fatto che la Chiesa si apre alle novità mondane. Ma la stessa irritazione io la trovo in coloro che sono 20 anni, 30 anni, che reclamano visibilità all'interno della propria Chiesa, che vivono rapporti di fedeltà o almeno vivono fatiche che non sono diverse da quelle che affrontiamo noi coppie eterosessuali e che hanno la sensazione in loop di dover ripetere continuamente alcune convinzioni che non sembrano produrre passi avanti. Allora c'è questa irritazione che io sento sia da coloro che si difendono e sentono quasi un fastidio per il rischio che la modernità, la secolarizzazione porta a una perdita di valori all'interno della realtà delle chiese, sia coloro che sono ancora lì, hanno la sensazione di non vedere le chiese andare avanti mentre la loro vita passa, perché sono 20, 30 anni e qui mi vengono in mente i volti delle persone che hanno sollevato il dibattito sull'omosessualità all'interno delle nostre chiese, esponendosi come carne da macello, ma facendo la fatica di legare il loro caso umano alla riflessione pubblica, ienglaro delle nostre chiese, ienglaro omosessuale. Fabrizio Oppo, che nell'83, 1983, professore di filosofia a Cagliari, si battezza come in una chiesa battista, nel momento del battesimo c'è anche il momento della testimonianza. In questo momento di testimonianza ci racconta di essere un cristiano e di essere omosessuale. Fabrizio, la chiesa di Cagliari si spaccherà, Fabrizio perderà il lavoro come insegnante di filosofia, ma intanto, proprio come nel caso di Peppino Englaro con la Luana, nasce il dibattito, all'inizio con toni molto accesi e poi però anche con toni diversi. Allora, la prima parola che vorrei mettere sul tappeto è proprio questa, irritazione, ma subito dopo accompagnata dalla parola dolore, perché quando parliamo di omosessualità, e lo so che può essere scontato, ma va detto continuamente, parliamo di uomini e donne, parliamo prima di tutto di storie anche molto dolorose, di persone che si sentono discriminate, di persone che subiscono abusi, di persone che vivono con grandissimi sensi di colpa la propria sessualità, di persone che sono molto spaventati nel scoprirsi omosessuali. Allora, io vorrei anche mettere subito come parola importante la parola dolore, perché io percepisco un grande dolore. E allora entro in questa tematica con una grande cautela pastorale, perché ascolto storie di persone ferite, davvero ferite, che pretendono di essere parte della comunità, che non trovano posto, che vivono nel nascondimento, e oltretutto vivono anche con sentimenti molto misti, per cui c'è chi sceglie di dichiarare chiaramente di essere omosessuale, e spesso la solidarietà viene meno nei confronti di coloro che fanno più fatica ad uscire fuori dal silenzio, dalla paura di essere giudicati. Questa parola del dolore è forse la parola che più mi segna, perché mi dico com'è lontana la comunità che ho conosciuto leggendo le scritture, com'è lontana quell'esperienza di questa prima comunità di fratelli e sorelle che nella libertà vivevano i doni dello spirito, dove non c'era un capo, tutti si chiamavano fratelli, dove si sognava che un altro mondo era possibile. Com'è lontano quel messaggio di liberazione che mi ha infiammato, che mi ha risollevato, che mi ha dato dignità e che mi ha spinto a intraprendere anche questo lavoro all'interno delle comunità. Quando vedo che sono le chiese che causano dolore e sofferenze a queste persone all'interno della propria realtà, e soprattutto quando vedo che a queste persone viene addirittura suggerito di rinnegare la propria natura, di rinnegare quello che sono, di tacere, per cui o di vivere nella falsità o di vivere nella menzogna, ma comunque di non fare verità sulla propria vita, di non avere la possibilità di essere accolti, di fare verità nella propria vita. Per parlarci chiaro, io a volte affronto dei casi pastorali di questo tipo, la persona omosessuale che si prepara a dare la testimonianza attraverso il battesimo alla comunità e che sente di non essere corretto perché non può dire tutto della sua vita. E io mi ritrovo a un lavoro di mediazione un po' sapienziale dove dico valuta se è il caso di dire tutto, perché la comunità non ha diritto a sapere tutto, perché nel momento in cui la comunità sa tutto della tua vita, tu dai un potere alla comunità, cioè avere delle informazioni sull'altro ti dà un potere e tu devi essere consapevole di questo fatto, quando affidi le informazioni sulla tua vita all'altro, perché persone che possono non essere in grado di gestire bene quel potere potrebbero farti male. E può sembrare che io stia chiedendo una certa reticenza sul proprio vissuto sessuale, ma è perché ritengo che le nostre chiese, che vorremmo più aperte, più accoglienti, più democratiche, sono anche comunità piccole dove le discriminazioni avvengono e dove la persona che sceglie di consegnarsi alla comunità deve essere anche consapevole che che la comunità è fatta di queste persone qui. E allora mi ritrovo, mio malgrado, in queste mediazioni pastorali che da una parte vogliono risolvere dei sensi di colpa di chi pensa che siccome non consegna tutte le informazioni sulla propria vita alla comunità è ipocrita. Io non credo che sia così. Qui potrei anche citare Charles de Foucault per dire, è lui che ci ha reso consapevoli che il parlare troppo della sessualità è anche un modo di controllare la sessualità. Ma anche la scrittura, cioè nella scrittura, e vado al testo biblico perché la scrittura è per le chiese della Riforma la parola normativa a cui ci richiamiamo, l'unica parola normativa. Non abbiamo un magistero, in teoria non abbiamo una tradizione, in realtà abbiamo una tradizione che fatichiamo a vedere, però il riferimento comune che trova tutti d'accordo è la scrittura. Ora nella scrittura la prima cosa che mi viene da pensare è, percorrendo i Vangeli, che la questione dell'omosessualità, anzi in generale la questione della sessualità, è poco tematizzata. C'è una reticenza che mi sembra molto importante, perché dietro questa reticenza non necessariamente... Io non posso che interpretarla questa reticenza, però l'accolgo molto positivamente, perché è come se rispetto al proprio vissuto affettivo non c'è l'invasività di Dio. Dio non fa il guardone nella camera da letto, Dio si ritrae, no? Anzi, addirittura in quei libri che tematizzano la sessualità Dio è totalmente assente. Giustina lo sa bene, il Cantico dei Cantici, no? Dio c'è, ma in realtà non c'è, è una presenza discretissima, non vuole disturbare gli amanti che amoreggiano, che si rincorrono, che si amano, che si scoprono e che soffrono a volte per il loro distacco. Allora mi dico, in questa reticenza c'è anche una sapienza, c'è il dire che forse il tema della sessualità più in generale, è un tema che non voglio dire non riguarda la fede, perché noi siamo corpo e la salvezza che riceviamo, una salvezza che deve riguardare anche ogni aspetto della nostra vita, anche la sessualità, che fa parte dell'essere creature umane e animali, che fa parte delle nostre vite, però dico il fatto che nei Vangeli prima di tutto e poi nella scrittura con una certa attenzione no, si cerca di non tematizzare così tanto la sessualità, mi sembra di cogliere il fatto che la sessualità non sia la prima categoria con cui la categoria primordiale attraverso cui si entra in contatto con il divino. È un po' pericolosa questa frase, ma voglio spiegarla meglio perché noi partiamo da un testo che è stato letto da coloro che mi hanno preceduto nella fede, da illustri teologi come Karl Barth, che è il mito fondante che noi troviamo nella Genesi. Maschio e femmina Dio li creò a immagine e somiglianza, e questo è il testo che spesso viene citato per negare un'altra modalità affettiva di amarsi, perché l'immagine di Dio è l'immagine dell'uomo e della donna. Per cui la differenza sessuale diventa un prerequisito per rappresentare o per accedere al divino, il che mi inquieta un pochino, perché mi dico se il mito voleva dire questo. Quello che io leggo in questo mito è che la creatura umana è una creatura creata in relazione, che la persona che ti è davanti è una persona che ti è vicina ma che ha anche un'alterità, e che nel rapporto con l'alterità tu impari una grammatica dell'abitare la terra e del tuo rapporto con il divino. E allora questa differenza, che nel mito biblico primordiale è sessuata al maschile e al femminile, potrebbe essere un archetipo di tante altre differenze che devono esserci nel momento in cui entri in relazione con l'altro, perché tutte le volte che tu entri in relazione con l'altro, e questo capita a tantissime coppie sposate da tantissimi anni, pensando di conoscerlo e pensando che è uguale a te, qualcosa si incrina nel rapporto, perché tu l'altro lo possiedi, l'altro lo prevedi. Nell'ascolto pastorale, quante volte sento quelle frasi che fanno ammalare l'amore, all'amore, o che non aprono la comunicazione: sei sempre la stessa. Oppure che blindano l'altro a un'immagine stereotipata del passato, no? Tu non sei più quello di una volta. Ah, tu non mi ami più come una volta, no? Lo sguardo nostalgico sull'altro che non permette di cogliere l'evoluzione che l'altro ha fatto e che ricerca quella foto ingiallita nel passato. Voglio dire che questo rischio di entrare in relazione con l'altro, riducendo la sua alterità, è tutta la polemica biblica contro l'idolatria. Quando tu, quell'Emanuele, il Dio con noi, diventa il Gott mit uns. Voglio dire che tutto è soggetto a ambiguità, ma una delle ambiguità con cui questo testo antico, questo mito antico, vuole renderci consapevoli, è il fatto che quando nella relazione con l'altro, Tu hai un rapporto così fusionale da far coincidere l'altro con te, tu distruggi quell'alterità che è necessaria per la relazione. E allora sì, il muro è muro, non è più quel confine sano che è la pelle che ti permette di toccare l'altro. E quando tu sei senza pelle, l'altro ti può davvero ferire, l'altro ti può schiacciare. No, nello stesso mito si racconta di queste due creature quando perdono quello sguardo di innocenza, perché lo sguardo del sospetto scende su di loro, uno sguardo indotto da qualcosa di strisciante, dall'ultimo degli animali, il serpente, proprio queste creature umane che erano nate per dominare, non ci piace il linguaggio oggi con la nostra coscienza animalista, ma cogliete il senso, queste creature umane erano nate per controllare, per dominare su tutte le creature della terra. Il testo biblico con molta ironia ci dice che l'animale più infimo, più strisciante è quello che li controlla e deforma il loro sguardo, gli pone il sospetto su un Dio, sulla loro vita. Insomma, quando questo accade e loro si trovano nudi, che è quello che noi diremo si trovano senza pelle, e Dio si preoccupa di intervenire e di coprirli. E nel coprirli non c'è tanto il pudore per la sessualità, come spesso lo interpretiamo noi sessuofobi, c'è la preoccupazione di ristabilire una distanza all'interno della relazione che è stata persa nel momento in cui uno sguardo univoco, e oltretutto uno sguardo indotto, di chi ha fatto credere, di chi ha nascosto l'intero giardino, l'intera foresta, dietro un dito, dietro un albero. Allora bisogna ristabilire quell'alterità.